Chuck si riparte. Alessandro Bertoglio.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, ho visto due titoli. Il primo mi interessa.
Aspetta, che mi stavo facendo un complimento.
Perché lui si riferiva, se no non lo considero. Typical mail, Tina Turner.
L'uomo ideale.
Vabbè, a me non interessa. A me interessano questi due titoli, soprattutto il primo.
Perché ti senti anche tu sul viale del tramonto?
Non è bella
non
questa
è bella,
cosa,
te,
francamente, detto
però,
fra me,
però
te, non è bella.
Benissimo se...
D'accordo. Però il discorso, perché pensavo anche da un punto di vista un po' di filologia cinematografica,
certo,
della rappresentazione delle donne mature nel mondo dello spettacolo, è giusto?
Di quello poi ne parliamo, perché c'è un fil rouge che lega alcuni film in particolare.
Beh, penso Gloria Bell.
No, ma recenti, è proprio recentissimo. No, è il momento della rivincita delle attrici âgées, detto in senso buono.
Però ragazzi, di cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando di The Last Showgirl, il film che da oggi trovate in sala, diretto da Gia Coppola, che sta per Giancarla, diminutivo, Coppola.
Più bello Gia.
Gia. Coppola, perché lei è la nipote di Francis Ford. Tra l'altro suo papà si chiamava Giancarlo, era il figlio di Francis e purtroppo è prematuramente scomparso. Lei non era ancora nata. Comunque, per dire, lei ha una zia che si chiama Sofia Coppola e un cugino che si chiama Nicolas Cage.
Scusate,
perché Nicola Coppola non gli piaceva.
Un po' di nepotismo cinematografico.
Se poi i film vengono fuori così, ben venga.
Ok, raccontaci tutto.
O ascoltiamo.
Ascoltiamo, brava.
L'iconica showgirl americana, la showgirl di Las Vegas.
Andiamo! Forza!
I costumi, i set, ti senti come se fossi uscita dalle pagine di Vogue Magazine.
Tieni le vincite per quando vai in pensione.
I banchieri vanno in pensione.
Guardate chi c'è.
Benvenuto, Eddie.
Devo dirvi una cosa.
Che succede?
Lo spettacolo chiude.
Oh mio Dio!
Abbraccia la tua mamma.
Ho visto lo spettacolo.
È per questo che non valeva la pena rimboccarmi le coperte.
Non è quello che cerchiamo. Sei stata assunta alle Razzle Dazzle perché eri bella e giovane.
Ho 57 anni e sono bellissima.
È così.
Allora, ci sono già tante cose del film in questo trailer. Allora, cominciamo. Pamela Anderson. Molti se la ricordano con il costumino attillato di Baywatch. Adesso lei...
Rosso.
Sono passati un po' di anni. Lei ha avuto molte traversie.
C'è stato anche il documentario
Netflix. Ci sono state tutte quelle storie un po' particolari nella sua vita. Lei ha avuto l'opportunità, per fortuna, di rimettersi in gioco grazie a questo film. E lo ha fatto in una maniera straordinaria. Lei è da qualche anno che ha deciso di... andare all'opposizione di quello che ha sempre fatto nella sua vita, quindi si trucca il meno possibile, non se ne frega del suo aspetto, e l'hanno scelta probabilmente anche per questo, per rappresentare questa bellezza un po' decaduta per colpa dell'età, per colpa un po' degli stravizi. E lei è la protagonista di questo film, si chiama nel film Shelley Garner, ed è una delle ballerine di questo show alla francese che per tantissimi anni ha tenuto in un casinò a Las Vegas. Lo Razzle Dazzle si chiama lo show. Però, vista la crisi degli spettatori, visto il numero minore di presenze, le cominciano a tagliare il numero di rappresentazioni, quindi da 6 alla settimana si scende a 3, a 4 e con conseguenza anche sullo stipendio, finché arriva il momento di chiudere definitivamente lo show perché non piace più. E per lei questo diventa un cataclisma, perché lei è talmente entrata nella parte sia della ballerina di poco vestita, ma che ama le luci della ribalta, che ama insomma questo mondo, questo mondo pieno di lustrini e di, come si può dire,
di illusioni.
Falsità, di illusioni, esatto, e non l'accetta questa cosa, per cui a 57 anni si rimette in gioco e, pur sentendosi dire che ormai è vecchia, che il suo modo di ballare non va più, che adesso il pubblico vuole altre cose, lei continua a fare provini perché lei non vuole uscire dal palcoscenico che è praticamente stato la sua vera casa per tutta una vita, e nel frattempo deve cercare di recuperare il rapporto con una figlia.
Però posso aggiungere una cosa che è un po' biografico questo, certo, aspetto, perché nella serie su Netflix il finale era proprio lei, ballerina, lei che riprende, come tu dici, con la sua bellezza decaduta o struccata, lei riprende proprio a danzare.
Infatti, perché stava già preparando questo film, le avevano già praticamente sottoposto il contratto e quindi aveva già, stava già entrando nella parte. Tra l'altro, di fianco a lei c'è una coprotagonista che è Jamie Lee Curtis, e se voi vi ricordate il corpo fantastico di Perfect con John Travolta, adesso la vedete ingrassata con i capelli di 60.000 colori diversi, con il trucco pesante, e anche lei è una di quelle donne fortissime che se ne frega. Lei se ne frega, quando deve essere bella si mette bella, quando deve essere un pochino più trasandata è un po' più trasandata, ma è lei stessa.
O giocano il ruolo di chi se ne frega?
No.
Sicuro?
Secondo me
siamo sicuri.
Jamie Lee Curtis ci metterei quasi una mano sul fuoco. Pamela Anderson probabilmente è un'opportunità che ha avuto e che ha colto, ma lei nel film è straordinaria. Poi c'è anche quella sua vocina altissima, che se andate a vedere la versione in lingua originale vi stupisce, perché è lei, è veramente lei, non so come spiegarmi, è lei alla massima potenza.
Alessandra, beh, il tuo entusiasmo ci dice proprio, ci invita di andarlo a vedere, quindi direi è proprio nelle nostre sale, chi vuole può approfittarne. Stai con noi, non scappare, tempo di ascoltarci.
Danza con noi.
I Coma Cose.
Come dice Vanni.
Oggi mi sento una pozzanghera se l'ansia mi afferra.
Io sono Steve. Da bambino adoravo le miniere, ma venivo sempre ostacolato.
Forza! Vattene via!
Ma il richiamo delle miniere era troppo forte. Così un giorno cominciai a scavare. E a scavare. Finché trovai... questo. Un paese delle meraviglie dove tutto quello che immagini è possibile. A patto che quello che immagini si possa costruire con i blocchi.
E questo era un estratto del film Minecraft. Tra l'altro, gli appassionati di videogiochi non possono non conoscere Minecraft, che è una sorta di, Alessandro, un Tetris tipo.
Sì, è un Lego digitale, se vogliamo, no? Però Minecraft è soprattutto un universo. Minecraft è un universo perché...
A parte?
Un universo digitale, nasce da un videogioco di circa 15-16 anni fa, che a un certo punto tutti giocavano, soprattutto i ragazzini più piccoli, sulle console. Ha venduto 300 milioni di licenze, perché non si parla più di copie fisiche, ma di licenze, e ha dato origine... Per me inspiegabilmente, però io sono boomer, quindi non c'è problema, ha un universo di cose, serie TV animate, video su YouTube o sui canali tematici di gente che ci gioca in collegamento online, che si registrano e poi pubblicano i video, di libri, di manuali, cioè veramente c'è di tutto, c'è addirittura, ci sono dei libri tipo la filosofia di Minecraft, perché se uno vuole può anche laurearsi in Minecraft, penso, come una volta ci si laureava in X-Filologia, adesso si può farlo con Minecraft. E come fai un film ambientato in questo universo? Semplicemente prendi l'universo in digitale, prendi 4-5 attori, magari un paio anche famosi, tipo, non so, faccio due nomi, Jack Black e Jason Momoa, li butti dentro, proprio loro si risvegliano in questo mondo fatto di cubi, dove devi costruire tutti i livelli sulla base dei cubi che prendi e che cosa contengono, e loro devono uscire dal videogioco e devono salvarsi. Esatto, è così, il film è quello.
Ma Ale, cosa ne pensi di questi riadattamenti prendendo spunto da videogiochi? Mi viene in mente Sonic piuttosto che Mario Bros, adesso sono i primi che mi vengono in mente. Funzionano?
Allora, alcuni vengono meglio, altri vengono peggio, come sempre nella vita. Secondo me è sempre quel filone hollywoodiano del dire: io non ho più fantasia, non so più che cosa inventarmi, però ci sono queste cose che alla gente piacciono, vediamo se anche trasformate in un film piacciono lo stesso. Io penso che un po' di incasso al botteghino sto film lo farà. Però, è chiaro, è una cosa per nerd, per appassionati. A me non ha mai interessato giocare al videogioco, il film andrò a vederlo giusto per necessità professionale. Esce oggi, per cui nei prossimi giorni farò. Però È quello.
Allora, si parlava di riadattamenti, parliamo di trasposizioni cinematografiche, in questo caso da un romanzo, romanzo di Rossella Postorino, premio Campiello 2018, ispirato alla vera storia di Margot Foelk.
Esatto.
Continua tu.
Sì, ne abbiamo accennato settimana scorsa perché ci sono stati questi due spettacoli in anteprima a Mendrisio sabato e domenica, però da oggi c'è l'uscita ufficiale, stiamo parlando delle Assaggiatrici, è la storia appunto tratta dalle interviste che ha rilasciato Margot Foelk poco prima di morire a 94 anni. Lei ha raccontato di essere stata una delle sette ragazze che erano state prese da un villaggio perché sane, giovani e in buona salute per assaggiare i pasti di Hitler. E anche qui c'è una specie di cortocircuito emozionale all'interno di questa storia, perché il film è pieno di tensione. È straordinariamente realizzato, secondo me, grazie anche all'impegno di Renato Berta e di Esme Sciaroni, che sono il direttore della fotografia e la truccatrice, che hanno ricreato veramente un mondo credibile per la Germania di fine 43, inizio 44. Silvio Soldini ha il suo tocco. Silvio Soldini è il regista, ha scelto queste sette ragazze tedesche, queste sette attrici di cui si è innamorato. Il film è girato in lingua originale in tedesco e quindi anche lui ha dovuto superare questa difficoltà. È il suo primo film in costume, ma mi permetto di dire complimenti, perché è un film che segue la storia raccontata dalla Postorino e cambia il finale, però questo è una cosa che scoprirete voi se avete letto il libro per necessità funzionali, però insomma ha una tensione durante tutta l'ora e 40 di film che vi fa credere di essere lì a quel tavolo insieme a queste sette ragazze con tutto quello che subiscono. Lui è passato da un documentario 2 anni fa in cui raccontava la violenza sulle donne all'interno delle famiglie a un film dove la violenza sulle donne è assolutamente quotidiana.
E dalla pellicola di Silvio Soldini invece andiamo ad altre visioni, Ale.
Sì, assolutamente. Questa sera, con un'anteprima e poi da domani ufficialmente, comincia la 56esima edizione di Vision du Réel, il secondo festival per importanza in Svizzera. È quello dedicato al mondo della documentaristica. Sono previste molte prime mondiali, molte prime internazionali. Tra l'altro domani si apre il festival con Blame, che è il nuovo film del regista svizzero Christian Frey, che è uno dei grandissimi della documentaristica internazionale, ed è svizzero, che ha seguito i percorsi di 3 scienziati durante l'epidemia di Covid-19. A seguire Vision du Réel ci sarà Chiara Fanetti, alla quale io ho chiesto se voleva presentare questa edizione.
Vision du Réel è di fatto uno dei festival dedicati al documentario tra i più importanti in Europa, insieme a Cinéma du Réel a Parigi, CPH Docs di Copenaghen e l'International Documentary Film Festival di Amsterdam. Quest'anno arriva alla 56esima edizione, dal 3 al 13 aprile, con un nuovo record di provenienze. Si parla di 57 paesi suddivisi su 154 film. Ed è interessante anche mettere in luce che tra questi 58 sono opere prime, quindi c'è una grande attenzione agli esordienti. Emily Bugès, la direttrice artistica, ha fatto un ottimo lavoro in questi anni alla guida di Vision du Réel, confermato questo lavoro dal fatto che ci sono dei ritorni costanti anche di registi, diciamo, che sono dei veterani del mondo del documentario. Cito giusto alcuni nomi che sono in concorso internazionale anche quest'anno: il canadese Julien Hélier, lo statunitense Jem Cohen e la francese Marie Voynier. Parlando di concorsi, c'è come sempre il concorso, la sezione dedicata alla cinematografia nazionale, quindi la cinematografia svizzera, dove segnalo il nuovo film di Laurence Favre, un nome molto ricorrente nel mondo del cinema documentario sperimentale ed eccellenza, e poi segnalo anche 3 coproduzioni RSI particolarmente interessanti. Il nuovo film di Valerio Ialongo, coprodotto da Aura Film, sul tema dell'intelligenza artificiale, quello di Simona Canonica, coprodotto da Amca Film, che indaga il significato del respiro e della vita, e poi Sons of Icarus di Daniel Chemeni, un lavoro autobiografico coprodotto da Sineddoche. Tra i grandi ospiti internazionali, perché ovviamente non mancano nemmeno quelli, possiamo citare il regista britannico Asif Kapadia, che è una presenza legata alla sezione Industry, la regista portoghese e direttrice della fotografia Claudia Varejao e infine il regista haitiano Raoul Peck, vincitore di numerosi premi nella sua lunga carriera, che riceverà un premio onorario e presenterà una retrospettiva del suo lavoro, tra cui anche il suo ultimo e pluripremiato film Ernst Kohl Lost and Found.